sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi?
Tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Sai che rido?
Grande! Salutiamo ancora o Carlo.
Buon pomeriggio, no, Carlo. Carlo IV di Sanremo, no, ritmo, record d'ascolti. No, Carlo da Firenze ancora.
Cioè, no, è arrivato un messaggio.
È arrivato Carlo.
Tutto bene.
Prima di andare a salutare i nostri amici in questa parte di trasmissione, c'è il messaggio di Carlo che era sparito da due giorni. Credo, grande tifoso dell'Inter. Risbuca oggi. Guardate che roba.
Che fenomeno.
E Carlo ci scrive: buongiorno. Ieri sera, visti i risultati, una gioia indescrivibile mi ha fatto risalire la pressione, che dopo domenica era sotto zero. Invece ieri la bellissima sorpresa. Grazie Milan. Ora ho visto che siamo, spero, nella Unplane questa sera. Ah, stasera spera nell'Unplane. Saluti Carlo da Firenze. Buon lavoro a tutti.
Una carcagnata.
Dopo quella che hai preso tu l'altra sera. Va bene, vedi però.
Marco, ok. Stefano, ci sono gli ospiti.
Ma Betty, arriviamo subito e ci scusiamo con gli ospiti che li abbiamo fatti attendere, però insomma Betty. Carlo si è rifatto vivo ed è uno dei nostri fedelissimi. Buon pomeriggio, Betty. Allora, benvenuti come sempre a Maracanà. Scaricate l'app e state con noi. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Vado a dare il buon pomeriggio al direttore di Milan News, Antonio Vitiello. Ciao Antonio, ben trovato.
Ciao a tutti.
E
ciao.
Poi insieme a noi c'è anche Andrea Saroni, TGcom24. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao Andrea.
E poi mi fa molto piacere avere qui con noi in collegamento anche Luigi Foscale. Ciao Luigi, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti. Ciao,
ben trovato Luigi, ben trovato. Allora, domanda che vi faccio subito nell'aprire questo giro dedicato alla Milan, e lo voglio fare insomma proprio con voi. Voglio un po' chiedervi in questo momento chi sono gli uomini, o se è l'uomo della disfatta, perché se vogliamo individuare, no? Oggi tutti contro Teo Hernandez, però cerchiamo di andare, quello che ha fatto ieri lo abbiamo, poi potete aggiungere voi quello che volete, però se c'è secondo voi un uomo che ha grosse responsabilità in questo momento, e chi? Stefano, parto da te, dal nostro studio.
Brevemente, ci sono tante cose che non sono andate bene ieri in una partita. Insomma, il calcio è spietato in alcuni momenti e in alcune partite. Il Milan ha giocato un primo tempo strepitoso, ma in mano la partita contro un avversario che è di tre categorie sotto. Poi succede quello che succede, cioè Hernandez simula, Mancini a severo e giusto lo butta fuori, perché dimostrando di avere gli attributi, San Siro non fa sconti, a livello internazionale capita spesso e volentieri così, però io
dovrebbe
imputo,
essere sempre così.
Imputo a Teo Hernandez la leggerezza del primo giallo, che ha commesso secondo me una stupidaggine imperdonabile, e con Sensao secondo me a ruota, cioè vedi il tuo giocatore, insomma leader, uno dei leader del gruppo, che fa una cosa del genere, tira la maglia come in una partita, no, tra amici in spiaggia, e non va bene. Lì doveva fiutare che qualcosa non andava, e soprattutto c'era questo rischio di prendere un secondo giallo. Poi grosse responsabilità fuori dal campo adesso, dopo questa cocente eliminazione molto grave. Io credo che poi c'è stata l'immagine di Ibrahimovic che un po' sintetizza il tutto. Cioè, chiudo, Ibrahimovic secondo me, questo è il mio modesto parere, era un valore aggiunto indiscutibile quando te lo trovai dentro lo spogliatoio. Cioè, l'ultimo scudetto conquistato dal Milan, se non ci fosse stato Ibrahimovic, secondo me il Milan si sarebbe sognato di conquistare il titolo. Però può essere un'arma a doppio taglio, perché lui sta in un percorso nuovo, processo di conoscenze nuove, da dirigente. Anche lui ha dichiarato questo, devo crescere ancora, però mi sembra che ancora ragioni da calciatore. E chiudo, c'è questo culto della personalità molto evidente che lo ha caratterizzato, è diventato un campionissimo proprio per questo motivo, no? E anche al Milan è inciso nel processo di crescita, a trasformare quella squadra buona a ottima e quindi a conquistare il titolo. Sta trasferendo invece tutti i vizi di una personalità inimitabile, non replicabile, perché Ibrahimovic è Ibrahimovic, gli altri non sono Ibrahimovic. E mi spiego meglio, cioè tutti quanti stanno assorbendo il carattere della Zlatanite. Cioè, nel senso, quest'anno non essendo forti come lui, quindi, e poi anche questo perdonare a certi atteggiamenti, come dire, siamo un gruppo, siamo dentro lo spogliatoio, Teo Hernandez, no, ieri non ha avuto parole, non dico al miele, però l'ha difeso, no?
Sì, l'hanno difeso.
No, Bene, cioè, quindi la squadra assorbe questa personalità che però fuori dallo spogliatoio non è vincente, non risulta essere vincente. Tutto qui.
Vado da Vitiello. C'è un responsabile, un uomo di questa disfatta, secondo te?
Allora, se vogliamo giocare un po' sulle percentuali e rimanendo alla partita di ieri, perché poi c'è l'aspetto dirigenziale che però è un discorso a parte, io direi un 70% di responsabilità a Teo Hernandez e il 30% comunque lo darei anche all'allenatore, perché non mi è piaciuto la gestione dei cambi del post espulsione di Teo. Cominciamo da Teo, perché comunque non è la prima volta che vediamo dei comportamenti del genere. Non ci dimentichiamo il famoso cooling break a Roma, sì. Altri episodi in cui Teo perde la testa. È un giocatore che quest'anno davvero è il peggior anno di Teo Hernandez al Milan. Non ci sono sicuramente non ci saranno smentite su quello che sto dicendo. Il primo giallo secondo me è ancora peggio del secondo, perché il primo giallo è fuori ogni logica, giocatore a centrocampo, lui lo butta a terra senza alcun motivo, il cartellino giallo di per sé già pesantissimo, perché Teo in quel momento saltava già gli ottavi eventuali contro Inter o Arsenal perché era già diffidato. Poi diciamo ne combina una ancora più grossa con l'espulsione nel secondo tempo per simulazione. La responsabilità di Consensau secondo me sta nella seconda parte della partita, quando toglie Gimenez, c'è un punto di riferimento lì in avanti per lasciare un João Félix che secondo me ieri non ha fatto una grande partita e che non era proprio nelle condizioni di poter reggere l'attacco da solo, tant'è vero che dopo inserisce anche Abraham. Quindi sicuramente se vogliamo individuare dei responsabili sono loro due, però l'eliminazione del Milan per me dura 270 minuti, si parte da Zagabria, è lì che parte il vero problema, la vera eliminazione del Milan, quando perdi contro la Dinamo, poi la partita a Rotterdam che non l'hai giocata, sostanzialmente hai subito l'avversario e non l'hai proprio giocata quella partita. E ieri è successo quello che abbiamo visto, gara in controllo, poi c'è la follia di Teo e il Milan non riesce a portare a casa la qualificazione.
Foscale.
Sì, io non parlerei proprio di disfatta, perché comunque è vero che siamo usciti dalla Champions League, ma è anche vero che nella stagione Consensau e il Milan ha vinto comunque un trofeo, quindi questa è una cosa da considerare e tenere ben presente, così come non parlerei di disfatta manageriale, perché hanno comunque comprato due giocatori di primaria importanza che sono Gimenez e Walker. Per questo motivo la uscita da una Champions League che comunque molto difficilmente avremmo vinto, è vero che dispiace, a me da tifoso dispiace molto, ero anche a Rotterdam e chi è stato a Rotterdam ha visto la difficoltà anche del campo, però sono cose che possono succedere e sono successe secondo me questa uscita dalla Champions, che non definisco disfatta ma è un'uscita, è stata dovuta a degli errori singoli, a Zagabria come diceva prima Vitiello, Gabbia quando ha fatto quell'errore, a me Gabbia piace tantissimo, è fortissimo, ha sbagliato, o il rosso di Musa, sempre di Zagabria, l'errore di Teo di ieri, o l'errore anche di Bartesaghi in copertura, che poteva marcarlo anche un po' meglio. Sono stati degli errori singoli, sostanzialmente, che hanno determinato questa uscita. Non parlerei però di disfatta.
Saronni?
No, io sulla tua domanda originale, Marco, se vuoi dare un nome e un cognome ieri sera, Teo Hernandez. Poi sono d'accordo con l'analisi che ha fatto Antonio sia su ieri sera che in generale di questo blocco di partite, dove ieri sera con Seisao ci ha messo del suo, a Zagabria e a Rotterdam ci hanno messo del loro altri, però tanto per cominciare, già per fare dei distinguo, non confondiamo errori tecnici anche gravi, da mani nei capelli come quelli di Gabbia a Zagabria e Maignan a Rotterdam, con il tipo di errore di ieri sera. Cioè, questo non è un errore, quella è follia, e soprattutto quello che fa imbestialire è che la follia di un giocatore ormai recidivo a queste follie, a queste uscite dai binari, perché al di là poi delle conseguenze che possono avere o non avere portato, come minimo noi per tutto l'anno abbiamo visto un Theo Hernandez svagato, con la testa da un'altra parte, in percentuali altissime al di sotto del suo potenziale. Poi ricordavano giustamente il caso del Cullen Black o altre impennate pericolose che ci sono state nell'arco di questi mesi, di questa stagione. Per cui la responsabilità è individuale, sempre. Poi, se vuoi andare a vedere, chiaramente è la punta dell'iceberg di una difficoltà evidente di gestione, difficoltà, anzi peggio che difficoltà, di gestione dello spogliatoio che questa società e i vari tecnici, perché ricordiamolo anche con Fonseca o forse persino nell'ultimo Pioli, hanno ormai avuto con questo gruppo. Cioè qui, io che sono molto critico nei confronti dei dirigenti in generale del Milan, sono critico anche su questo, con un margine però di comprensione in più, perché se tu hai giocatori che decidono, perché questo è il verbo, decidono di fare male a loro stessi e alla squadra, come li puoi fermare? Cioè, io ieri sera, devo dire la verità, forse l'ho vista più da tifoso che da addetto ai lavori, considerato il mio stupore, la mia bocca aperta sul caso della simulazione, io poi dopo mi sono anche immedesimato in Conceição e dire: ma tu come fai? Sì, è vero, lo potevi sostituire nell'intervallo
subito, certo? No, lo doveva togliere al primo giallo.
Sì, però ragazzi, c'è, cioè,
al primo giallo, ragazzi, se siamo sinceri, ragazzi. Perché non è che ci vuole una laurea in Coverciano per capire che uno che fa una roba del genere deve essere preso e mandato fuori. Come, perdonatemi, voi avete parlato adesso di tante cose, io non sono molto d'accordo su tante cose che ho sentito, ma ci mancherebbe, il bello anche questo. E io, se devo trovare un uomo responsabile, per me c'è un nome e cognome che è Ibrahimovic, il primo.
Scusami, ti
lascio subito la parola. No, lascia per la partita di ieri. La partita di ieri è una somma di cose. Sì, sì. Noi qui abbiamo queste foto bellissime che ci mettono dietro con Cesao, Leao, Theo Hernandez, Ibrahimovic. Per me sono tutte e quattro responsabili. Metto pure Leao.
Chiudo sul tema dicendo che su Ibrahimovic non c'è una lettera da aggiungere a quello che ha detto Stefano, che è perfetto.
Sì, tanto.
È stato fondamentale, proprio l'uomo dello scudetto, l'uomo della rinascita del Milan dalle ceneri della cosiddetta Banter era. Ha adesso veramente questa figura dirigenziale non solo opaca, confusa, eccetera, ma che davvero rischia di essere, anzi secondo me lo è già, controproducente. Basta.
Lascio la parola a Antonio, che voleva aggiungere qualcosa forse.
Si analizzava la partita di ieri. Onestamente ieri il Milan era nettamente superiore al Feyenoord, che è arrivato a Milano con un ragazzino di 18 anni come attaccante, senza 7-8 giocatori, con un allenatore che ha tre panchine, tra l'altro fino a una settimana fa allenava la squadra primavera. Quindi capisco che Ibra abbia fatto degli errori e sono il primo a dirlo, però perdonatemi, ieri in campo vanno i giocatori e la partita la gestisce l'allenatore. Diamo anche delle responsabilità ai giocatori, non è che poi questi giocatori che guadagnano milioni vanno in campo, perdono col Feyenoord, è colpa della dirigenza. Ho capito, però in campo c'erano valori come Maignan, Theo Hernandez, Leao, Felix, Jimenez, Pulisic, Reinders, non sono giocatori scarsi, no? E allora se vogliamo racchiudere tutto dicendo è sempre colpa di Ibra, vabbè, allora diciamola a prescindere su tutto e diamo giustificazione ai giocatori, all'allenatore.
Antonio, adesso facendo una battuta, proviamo a fare un anno con questi giocatori senza Ibrahimovic, un direttore sportivo magari, no? Voglio vedere, sono curioso di vedere dove andrà a finire, come farà il Milan in campo, perché secondo me il Milan ha fior di giocatori.
appunto.
Però è vero quello che dice Luigi Foscale, non è una disfatta, per carità, però Luigi, permettimi, insomma,
contro una squadra scarsa,
contro ragazzi, una squadra che, dai, voglio su, dire, dai, anche su, col diciamo, sei politico se no, passi e hai l'obbligo di passare. Detto questo, secondo me, cioè a me quello che veramente dispiace da un punto è che Antonio, cioè, nulla viene a caso.
No, è quello,
cioè,
che
secondo
dico
me
io.
Marco arrivi, non ha tutti i torti, ma non perché siamo amici e tutti i giorni facciamo trasmissione. Cioè, come ci arrivi, come la prepari? Cioè, è vero, c'è il campo pesante. Pike Sau sembrava Pelé all'andata. Al ritorno non si è visto. Allora mi dovete spiegare questo. Cioè, come le prepari queste, come la prepari la settimana da Champions? Come la confezioni? Poi è successo questo, purtroppo, per Consensao, che anche l'ha scombussolato, cioè che è dovuto andare anche al funerale. C'è stata anche una vigilia particolare che ha inciso, ha influito. Ma anche l'andata non è stata preparata, secondo me, nel modo corretto.
Aspetta.
Dai, su. Se no non esci col Feyenoord.
Un attimo. Un attimo, Foscale, prego. Foscale, prego. Facciamo un ordine. Vai, vai.
Sull'andata di Feyenoord, chi era Rotterdam ha visto, c'è un campo estremamente scivoloso ed estremamente difficile. Pertanto è vero che abbiamo perso l'andata e sono d'accordissimo, perché è stato infatti un errore tecnico di Magnan, ok. Però quel tiro era particolarmente insidioso e chi era Feyenoord, per esempio Antonio, avrà visto sicuramente la difficoltà di gioco che non solo il Milan ha, ma tutte le squadre hanno. Tant'è vero che quando le squadre giocano in casa del Feyenoord hanno sempre dei risultati molto diversi dai ritorni. Io però ritorno su un altro punto su Ibra, perché non lo voglio difendere stavolta, però un mese fa Ibra veniva criticato per alcuni giocatori che mancavano. Adesso quei giocatori li abbiamo,
ma che...
e quindi bisogna darne atto che almeno...
Luigi, perdonami, ma chi ha preso Morata in estate? Perdonami, Luigi.
Però non si poteva ancora prendere...
No, ma ho capito, ma questa campagna acquisti e cessioni, nel bene e nel male, va attribuita a Zlatan Ibrahimovic, cioè se non a chi?
Ti rigiro la domanda. Tu prima hai detto, voglio vedere l'anno prossimo la
squadra... No, ho fatto una battuta per dire...
No, ma e questa è una domanda che mi faccio anch'io, ma io da tifoso e da persona che seguo molto vicino alla squadra, direi adesso che il mister ha la fiducia da parte dello spogliatoio, se non attivi alcuni giocatori, e soprattutto abbiamo la possibilità di ricostruire anche la stagione prossima, la domanda che voglio fare è: con questa squadra e con una continuità dirigenziale, anche a livello di bilancistico di società, che è una cosa da considerare anche in questi momenti, va bene, siamo usciti dalla Coppa malamente, mi dispiace tutte queste cose, però io vedo una luce molto bella fuori dal tunnel per questa stagione e anche per la prossima.
Saronni?
No, io guarda, vorrei veramente, veramente condividere l'ottimismo di Foscale, ma non non voglio contrapporre un pessimismo, mi permetto di contrapporre quello che a me sembra un realismo, dove comunque, al di là degli eventi di ieri, di quello che stavamo discutendo a proposito di responsabilità individuali, di giocatori, tecnico, comunque alla fine è comunque indubitabile che questa squadra ha un grosso e no a questa squadra, questa società ha un grosso enorme problema strutturale, per cui francamente se devo mettere in fila adesso eventi possibili, spero tantissimo di venire smentito, allora da questa coppa si è uscita e la tua stagione europea è finita a febbraio, poche probabilità, non voglio escluderle, ci mancherebbe altro, ma poche probabilità, visto anche come sta buttando a proposito del quinto posto, del ranking per entrare in Champions, eccetera, di riuscire ad avere una nuova qualificazione alla Champions League. Il Milan si giocherà tutto a scontri diretti importanti in casa, per esempio con la Lazio, con la Fiorentina, ma come fai a fidarti di una squadra così, onestamente? Quindi se questo è,
ma sai, Andrea, io adesso capisco l'amarezza, scusa se ti interrompo, però sai che bisogna intercettare, poi il Milan è una squadra gloriosissima, eccezionale, il punto di equilibrio, Andrea, cioè Zlatan, io non voglio colpevolizzare la figura di Zlatan, però non rappresenta un punto di equilibrio che per esempio era Galliani, Braida, adesso faccio dei nomi, lascia perdere, o Berlusconi stesso, cioè non è una figura di equilibrio, non può fare il dirigente in questo momento. Per fare il dirigente deve avere equilibrio.
Sì.
Stavo arrivando al punto
che poi sento Antonio.
Cioè lo può fare queste prospettive accanto a un altro?
Devi rifare la squadra e la dovrai rifare al ribasso, perché chiaramente sarà un grosso danno economico, è evidente che ci saranno delle cessioni, vedremo di chi. Il problema mio non è dire oddio perdo Hernandez, perdo Leao se incassassi una notevole cifra, il problema è a chi la metto in mano, Stefano, è quello che francamente
Ma Zlatan va bene se lavora accanto a un direttore, a Marotta, adesso voglio dire, io dico servono degli step, ragazzi, cioè Foscale è un imprenditore, servono degli step, cioè non è che sono tutti Berlusconi oppure sono tutti, no? Voglio dire, imprenditore, ci saranno imprenditori, cresci, cerchi di raggiungere un punto di riferimento, ma lui pensa di essere già un fenomeno, secondo me.
Ma vabbè,
e non va bene.
Ma lo specchio del Milan.
Ma nessuno gli dice niente. Ragazzi, cioè, lui, il giudizio, chi è che giudica Ibrahimovic? Andrea, Antonio, Luigi, chi è che giudica il lavoro di Ibrahimovic al Milan?
Antonio.
La proprietà.
Ah, Antonio.
In teoria,
se stesso.
In teoria esatto, Ibra è la proprietà.
Abbiamo questo culto della personalità che non depone a favore di questa gloriosa squadra. Non va bene, Berlusconi che c'aveva l'ego, anche Galliani, un ego pronunciato, ma pensavano sempre all'interesse generale. Dirigenti d'azienda, oculati, conoscitori di calcio, un passo alla volta. Non puoi pensare di essere un fenomeno.
Fammi sentire un attimo Vitiello. Antonio.
No, dicevo, Ibra, che molto probabilmente avrà anche delle quote in Redbird in tutto questo, è il braccio destro di Cardinale ed è sono gli occhi di Cardinale a Milano, e sono proprio parole testuali del proprietario Gerry Cardinale. Quindi il problema reale è che secondo me Ibra ci può stare anche
sì,
a Milan.
Ma io mica dico il contrario.
Deve stare una figura accanto a lui, un vero e proprio direttore sportivo, no?
Bravissimo.
Colui che si occupa non solo del mercato, perché poi lì subentra Furlani, che a livello di trattative, secondo me, comunque il suo lo sa fare, ma la scelta dei giocatori, la quotidianità a Milanello, quelle sono cose che devi acquisirle col tempo e con l'esperienza da dirigente. Quindi io credo, su questo probabilmente si sta muovendo qualcosa, che il Milan nella prossima stagione, per la prossima stagione, sta già cercando una figura del genere. Vedremo chi sarà. Ci sono dei nomi.
Antonio, mi viene da sorridere. Tu immagina Zlatan che deve fare il vice a chi? O il secondo a chi? Ma il problema è quello, ecco perché nel giochino di Marco, individuate le quattro persone, cioè forse un po' la disfatta, sono d'accordo con lui, cioè, vabbè, della sconfitta, l'eliminazione, fate voi, ma Zlatan non lo puoi sostituire, non lo puoi declassare, quello sarà il problema serio, vero, concreto. Cioè io sono d'accordo con te, Antonio, Zlatan me lo tengo tutta la vita, ma chi è che convince Zlatan a fare un passo indietro e dice guarda, collaboriamo, lavoriamo insieme, mi sembra che ci sia...
Vai Foscale, vai, poi sta per chiudere.
Secondo me, visto che abbiamo citato una grandissima dirigenza che era quella del dottor Berlusconi, al Milan manca oggi una figura, mancano più figure manageriali, ma una figura come poteva essere Silvano Ramaccioni, un padre buono che sta insieme ai giocatori, che sono anche dei ragazzi giovani, e li ascolta, li capisce. Capisce quali possono essere i momenti, i colpi di testa che possono fare queste cose, e porta tranquillità. Io Silvano, ecco, una figura come Silvano Ramaccioni manca oggi al Milan, ed è la figura giusta, non sopra Ibrahimovic, ma che va sotto a livello gerarchico, quindi potrebbe integrarsi bene. Per cui vedrei questa figura manageriale importantissima, che segue la squadra nella quotidianità, a Milanello, nelle trasferte, sull'aereo, sul pullman quando è in ritardo, quando esci dal pullman e magari piove, c'è freddo, tutte queste situazioni qui che possono portare stress alla squadra, una figura come lui secondo me è fondamentale.
Non so se voleva aggiungere qualcosa, siamo in chiusura, Saronni.
No, nel senso che, ripeto, è un dibattito interessante assolutamente perché io invece la vedo in maniera più radicale. Il Milan, a parte la proprietà che è più che discutibile, e devo dire anche qui con poche francamente proiezioni confortanti sul futuro in generale, ma soprattutto la morale è una sola: fate l'elenco delle squadre che sono state vincenti o che comunque hanno aperto dei cicli assolutamente positivi negli ultimi 30, 40, posso esagerare 50 anni di calcio italiano, e vi accorgerete che c'è sempre stata almeno una figura, se non due, un direttore tecnico, un direttore generale, eccetera, e spesso affiancato, specie nell'ultimo periodo, da un direttore sportivo, che hanno poi costruito e gestito, magari con altre figure. È stato bello risentire parlare di Silvano Ramaccioni, per esempio, hanno costituito l'ossatura che poi ha fatto la
squadra. Ce l'aveva il Milan, Antonio.
E l'ha gestita, il Milan ce l'aveva.
Ce l'aveva, erano Maldini e Massara, era la strada giusta, era il percorso corretto.
Stefano, bravo,
con Ibra pure dentro ci metto, se questa triade sarebbe stata... Il Milan fa 5 anni, Maldini, farà 5 anni fantastici, dammi retta.
Maldini,
Massara e Ibrahimovic, se non lo tolgo.
Legato a un ruolo di team manager, qualcosa di questo tipo, cioè qualcuno che stava con la squadra, punto. Questo era il Milan che...
Mi devo fermare, ragazzi, mi devo fermare.
Insomma, è stato demolito, e sulla ricostruzione la vedo male. Se non riparte da lì, il Milan non riparte.
Tanto fare una squadra sarebbe la prima cosa. Tutti questi giocatori che ci sono, non so, da squadra. Il calcio bailato è bello, però insomma poi c'è altro. Perché per me i Teo Hernandez, i Leao, secondo me non sono belli. Lo stesso, poi io mi permetto di dire una cosa: João Félix, che tutti avete sottolineato, io ci andrei sempre calmo a sottolineare questi giocatori, perché poi devo anche vedere il suo storico.
Io ho sempre detto che serve innalzare il gregariato di lusso per sostenere le stelle. Comunque, mi sembra di capire che qui che Ibra ama solo l'estate.
Esatto, quindi, ma ti vedo, perché poi lo specchio,
quindi è tutta
di riflesso, vedi, no?
Maldini, lui... Massara, ragione in maniera differente, ecco perché tutti e tre insieme.
Io chiudo dicendo una cosa: quello che è successo mesi fa qui all'Olimpico è qualcosa che non deve essere dimenticato,
no, cioè,
perché da lì parte tutto e da lì si capiscono tante cose che poi è la somma, no? Tu metti tutto insieme e arrivi a questo atto finale. E quindi si capiscono molte cose. Vabbè, comunque mi devo fermare, perché è stato un piacere, come sempre. Grazie ad Antonio Vitello, a presto Antonio,
ciao, Antonio.
Un abbraccio. Grazie a Luigi Foscale, un abbraccio Luigi.
Ciao Luigi.
Presto.
Ciao.
E grazie anche a
Andrea.
Andrea Saroni. Ciao Andrea, a presto.
Ciao,
ci fermiamo, break, torniamo tra poco.